Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se ci pensiamo o no, noi siamo tutti in attesa di apparire davanti a Gesù Cristo per il giudizio. Questa è la realtà. La vita qua finirà forse molto prima di quello che immaginiamo e ci troveremo davanti a Gesù Cristo, il giudice di tutti. Quanto è importante che viviamo alla luce della realtà di questo. In 1 Timoteo 6, Paolo sta concludendo una sua epistola, lettera a Timoteo, con delle forti esortazioni e comandamenti per Timoteo, che valgono per noi. Di come vivere alla luce del fatto che lui apparirà davanti a Cristo. Questo è vero per un apostolo, per un evangelista come Timoteo, per un pastore o per quello che è salvato da due giorni. È vero per chi non è salvato. Visto che ognuno di noi apparirà davanti a Cristo, questi comandamenti valgono per noi. Perciò andiamo avanti nel nostro studio di 1 Timoteo, capitolo 6, per considerare i prossimi comandamenti per poter vivere una vita che conta. Io ho 63 anni, una certa età, 63 anni, con tanti rimpianti di cose per cui ho vissuto che sembravano importanti, che non hanno alcun vero valore. E voglio esaminare la vita, il tempo che ho ancora. Quanto più saggio esaminare da giovane e non da vecchio, per poter avere una vita. Questo libro ci aiuta a capire questo. Nell'ultimo sermone abbiamo guardato 1 Timoteo 6, versetto 11. Voglio rileggere 11, che ci è un contesto per oggi, che sarà 12 e 13, 14, Dio volendo, o 13. Leggo. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. La vita eterna è un dono. La vita eterna è un dono da Dio. Eppure, per avere la vita eterna dobbiamo combattere con tutta la nostra forza. Gesù fu chiesto se tanti entreranno nel regno dei cieli. Tanti saranno salvati? E voglio leggere la sua risposta in Luca 13, una parte della sua risposta. Luca 13, 23. Ora un tale gli chiese: Signore, sono pochi coloro che si salvano? Egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Molti verranno essere salvati alla fine, dopo la morte, e sarà troppo tardi. Sforzatevi. L'unico modo di essere salvato è di sforzarsi. Dobbiamo combattere il buon combattimento della fede. Allora, la Bibbia insegna che la salvezza è un'opera di Dio. Eppure dice che dobbiamo sforzarci. A prima vista questo sembra una contraddizione. Scusami, è un'opera di Dio? Oppure dipende da noi, dobbiamo sforzarci? Non è una contraddizione. Entrambi sono veri, entrambi fanno parte del piano di Dio, cos'è la salvezza. Infatti, tanti credenti hanno problemi a accettare entrambi di queste verità perché vogliono che tutto va insieme con una logica umana. Ho avuto tanto contatto, conosco tantissimi che rifiutano un lato o l'altro. La logica umana è molto limitata. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, dichiara l'Eterno. E così non possiamo comprendere a fondo come può essere vero che la salvezza viene da Dio, ma che anche l'uomo deve impegnarsi per poter essere salvato. Cioè, onestamente, logicamente, con la mia piccola logica, non ha senso. Non ha senso. Tanti credenti volendo far quadrare tutto nella loro logica, e questo è il punto di dove cadono nell'errore, basandosi sugli insegnamenti chiarissimi nella Bibbia che l'uomo deve impegnarsi per poter essere salvato, e la Bibbia insegna quello, negano la predestinazione e le elezioni, perché dicono, oh, le due cose non possono convivere. Se veramente questo è vero, che l'uomo deve impegnarsi per essere salvato, e solo se si impegna sarà salvato, non può essere vero quell'altro. E questa è una deduzione logica. Non è una deduzione dalla scrittura, perché la scrittura, per quanto insegna questo in modo chiaro, insegna anche questo. Cioè, entrambi sono estremamente chiari nella Bibbia. Il problema è di cercare di farli centrare nella nostra logica umana. Non riusciamo logicamente a mettere tutto insieme. Ma la risposta non è di scartare una delle due verità. Piuttosto dobbiamo umilmente riconoscere i nostri limiti e abbracciare tutte le meravigliose verità che Dio ci insegna nella Bibbia. Così nel brano che vogliamo considerare oggi stiamo considerando maggiormente l'aspetto della responsabilità dell'uomo ed è fondamentale per salvezza. Il brano ci insegna e ci comanda che dobbiamo combattere il buon combattimento della fede e dobbiamo afferrare la vita eterna. Questo non esclude in alcun modo l'opera di Dio nella salvezza, che è opera sua. Ma oggi vogliamo concentrare su quello che Dio dichiara di essere una parte della nostra responsabilità. Quindi voglio leggere di nuovo il brano che vogliamo usare all'inizio oggi, 1 Timoteo 6, 12. E poi consideriamo la verità qui. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Allora, per iniziare, ricordate che il contesto di questo versetto è che Paolo sta insegnando a Timoteo come vivere come uomo di Dio. E dovremo tutti vivere da uomini e donne di Dio, perché questa è la nostra chiamata come credenti. Se sei credente, tu sei chiamata a vivere come uomo di Dio, come donna di Dio. Perciò queste istruzioni su come essere uomini e donne di Dio sono per noi. Quindi Paolo comanda Timoteo, e vale anche per noi, di combattere il buon combattimento della fede. La vita cristiana vera è un combattimento. È un combattimento soprattutto contro cosa? Chi? La nostra carne. Questa è la vera battaglia. Combattere contro la carne. C'è un aspetto che dobbiamo combattere per la fede, trasmessa una volta per sempre in Giuda, la vera dottrina, ma soprattutto dobbiamo combattere contro la nostra carne, perché finché siamo su questa terra, la nostra carne, che rappresenta il nostro peccato che dimora in noi, combatte contro la nostra fede e perciò dobbiamo combattere contro la nostra carne. E questo combattimento deve essere fatto ogni giorno, per tutta la vita, in ogni situazione, perché la nostra carne non si arrende. La nostra carne non si arrende. Possiamo vincere una battaglia, ma poi poco dopo si rialza la testa e comincia a combattere contro di noi ancora. Dobbiamo combattere tutta la vita. L'Apostolo Paolo parla del suo combattimento contro la sua carne. Se volete trovare 1 Corinzi 9. 1 Corinzi 9, leggo da 24 a 27. Paolo, l'Apostolo Paolo, aveva visto Gesù, è stato portato in cielo. Paolo aveva una battaglia contro la sua carne e doveva combattere duramente. Ascoltate mentre lui descrive questo combattimento contro la sua carne. Leggo 1 Corinzi 9, 24 a 27. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Notate in questo brano quanto era duro il combattimento di Paolo contro la propria carne. Correva, ma in modo certo, non incerto. Sapeva dove stava andando. Combatteva facendo arrivare ogni pugno al bersaglio. E il bersaglio non erano gli altri. Il bersaglio era se stesso, la sua carne, il suo corpo. Infatti Paolo dichiara che disciplina il suo corpo e lo riduce in servitù, o schiavitù, sarebbe meglio. E questa parola, ridurre in servitù, che in greco è una parola molto dura, che parla di trattare con grande severità, una rigida disciplina. Paolo sta descrivendo un duro combattimento contro la sua carne e non dà tregua. Non lascia spazio, combatte duramente contro la sua propria carne. E questo è il vero combattimento contro la fede. E perciò Paolo esorta Timoteo e tramite la scrittura esorta noi a combattere il buon combattimento della fede. Grazie a Dio. È un buon combattimento. È un combattimento che porta a una vittoria di eterno valore. Ci sono tanti combattimenti che non sono buoni combattimenti, che non portano a veri benefici. Noi combattiamo per arrivare a qualcosa, ad un traguardo che onestamente non vale. Spesso nel matrimonio ci sono combattimenti perché ognuno vuole ragione, vuole vincere, ma quello che vuole vincere non vale. E stanno distruggendo qualcosa che vale. Spesso qua figli e genitori ci sono combattimenti perché i figli vogliono più libertà, vogliono fare cose. E spesso quello che vogliono non veramente vale. Mi vergogno. Vi ho già detto, mi vergogno. Giovane, 16-18 anni, quella fascia lì, voleva capelli lunghi e combattevo, litigavo, discutevo con i miei genitori e danneggiavo il nostro rapporto. Per cosa? Per una cosa di che ora mi vergogno, una stupidaggine. E danneggiavo il rapporto con i miei genitori, che non si può sostituire, per una stupidaggine. Quello non era un buon combattimento. Ci sono coloro che combattono per avere più soldi, per avere l'approvazione degli altri, essere visti bravi, buoni, belli. Non sono buoni combattimenti. Ci sono tanti brutti combattimenti che sono stolti, che non portano veri benefici, che durano, onestamente non valgono in questa vita e poi finiscono. Invece il buon combattimento ha valore in questa vita e anche per l'eternità. Ricordate, cos'è secondo Timoteo? Quando, o primo, che parlo dell'esercizio fisico, che è di poco valore, Ma esercitati alla pietà, alla santità che ha valore quando? In questa vita e anche per la vita eterna. Quindi Paolo comanda Timoteo e vale per noi di combattere il buon combattimento, quello che vale, quello che porta veri benefici e saggezza. È saggio proprio combattere il buon combattimento. Ed è stoltezza, come sono stato più volte stolto. È stoltezza combattere per arrivare a traguardi che onestamente non trasformano la vita. Il nostro combattimento è anche un buon combattimento perché è Dio che ha iniziato la sua buona opera in noi. Ed è Dio che porterà a compimento la sua opera. Perciò il nostro buon combattimento è veramente collaborare con quello che Dio sta facendo. È la vera saggezza, collaborare con quello che durerà eternamente, opera di Dio. Questo è saggezza. Allora, oggi i film e soprattutto i videogiochi fanno sembrare che combattere è una cosa bella. Tanti, tanti, maggiormente i maschi, sono attaccati ai videogiochi. Spesso la maggioranza sono combattimenti. Combatti! Ah, e hai tutta questa forza! E dà un senso di vittoria! E sembra una cosa molto desiderabile. Ma questa è una menzogna. Quei uomini che hanno fatto parte di una vera guerra e hanno combattuto, non solo erano nell'esercito in tempo di pace, ma sono stati in mezzo alla battaglia, hanno visto morire i loro compagni, hanno visto la bomba esplodere, tirare fuori braccio e gamba e accecare, anche se non è successo loro, ma vedevano davanti agli occhi, loro sanno che combattimento non è una cosa bella, è una cosa brutta, è una cosa dolorosa, è una cosa difficile. E spesso uno viene ferito. Ma noi siamo chiamati a combattere. E dobbiamo combattere duramente contro la nostra carne. Dobbiamo combattere per la fede. Ma grazie a Dio è un buon combattimento della fede. Il risultato, grazie a Dio, è sicuro. Che triste combattere per un soldato quando lui fa i suoi calcoli e capisce non c'è speranza. E sono in 3 contro 3.000. E hanno poco le munizioni, allora combattere, sanno, non possiamo vincere. Non possiamo vincere, ma noi stiamo combattendo in una battaglia dove la vittoria è stata comprata da Gesù Cristo. Cambia tutto. Questo ci dà motivazione a non stancarci. Non stancarci. Quindi voglio esortare a ciascuno di voi che nomina il nome di Gesù Cristo a non arrenderti. Combatte contro la carne, dicendo: Signore, convieni, perché se io combatto vuol dire che io sto combattendo la battaglia che tu stai combattendo da parte tua ed io avrò la vittoria. Allora, buona esortazione è combattere il buon combattimento della fede, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire in pratica? Cioè, se ci fermo qua, vale quasi niente questo sermone, perché sono belle parole. Cosa vuol dire in pratica combattere il buon combattimento della fede? Principalmente vuol dire la cosa più difficile. Confessare veramente i nostri peccati. Quanto spesso pecchiamo e vogliamo, e qualcuno ci parla del peccato e vogliamo cambiare discorso. O va bene, ok, ho capito, grazie, grazie. E vogliamo finire il discorso. Quanto ci è difficile guardare in faccia alla persona e dire: oh, peccato, quello che ho fatto è peccato. È peccato per questo motivo, e questo motivo, e questo motivo. Ecco i miei peccati nudi davanti a te, davanti a Dio. Quanto spesso pecchiamo, non vogliamo veramente confessare a noi stessi, riconosciamo, ma cerchiamo di giudicare. Sì, è vero, però sai, ero stanco e non sapevo, non lo farò più. Il primo è il passo più importante di combattere il buon combattimento della fede contro la nostra carne e di imparare a seguire l'esempio di Davide in Salmo 51, di confessare veramente i nostri peccati. Vuoi una vita trasformata? Vuoi una famiglia trasformata? Pratichiamo questo in casa, dove quando cadiamo, quando parliamo male, quando mi lamento, quando mi agito, qualunque cosa, quando sono egoista, orgoglioso, che confesso il mio peccato veramente, chiaramente, in modo esauriente, questo trasforma la vita. Questo è il primo e più grande passo di cosa vuol dire combattere contro il nostro peccato, contro la carne. Confessare chiaramente, in modo chiaro e completo, i nostri peccati. Già in sé, confessando il peccato, che vuol dire mettere la luce della verità sul mio peccato invece di tenerlo un po' mezzo nascosto, già indebolisce il mio peccato tantissimo. Il peccato cresce non nella luce, cresce nelle tenebre. E allora possiamo impegnarci ad uscire da quel peccato. Spesso, dopo la confessione del peccato, combattere il buon combattimento della fede vuol dire cambiare abitudini, cambiare atteggiamenti, cambiare compagnia, cambiare modo di fare, cambiare modo di parlare, modo di usare il tempo. E quindi valuto, ho confessato, wow Signore, quello era brutto, quello era peccato, quel modo che ho fatto, che ho parlato, ok, cosa avrei potuto cambiare prima? Ho confessato il peccato, bene, ma se ci sono cose che potrei cambiare prima, per esempio, per chi è un genitore, spesso cosa succede, spesso, soprattutto con quelli più giovani, si lascia stare la disciplina, applicare le conseguenze e poi si scoppia. E invece di solo pregare, Signore perdonami, non dovevo scattare, va bene, era sbagliato, era peccato, però il fatto è che hai peccato non essendo costante prima. E quindi non è solo di confessare il fatto di essere scattato, è di confessare di non essere stato costante prima. Questo è il peccato, hai confessato quello? Perché finché non confessi quello, per cambiare quello, continuerai a scattare? Ho spesso un marito... Non ascolta la moglie, non ascolta e poi lei comincia ad insistere. Basta con insistere! Ma forse, oh perdonami che mi sono scattato, dice il marito. Ma hai riconosciuto il peccato di ignorarla le 10 volte che non aveva insistito? Cioè, quindi dobbiamo capire, ci sono cose da cambiare? Oppure, vado 3 giorni senza mangiare. E poi trovo un leone in mezzo alla strada, cerco di combattere, e quanto forza ho. Vado 3 giorni senza cibarmi dalla parola, in modo ampio, e poi arriva un leone ruggente che vuole spranarmi, e non ho forza. Quindi il peccato lì non è che sono caduto, oh Signore, sono caduto. No, il peccato, Signore, non mi ero cibato prima. Quindi combattere vuol dire fare dei cambiamenti. Vuol dire, Signore, voglio andare a letto prima perché stando su cado tante volte nel peccato. Tante volte cado quando sono su tardi. Piuttosto vado a letto prima, mi alzo prima, passo il tempo nella parola. Quindi combattere il buon combattimento della fede. Confesso i miei peccati e poi riconosco campi della vita che posso cambiare abitudini e modo di fare che mi farebbero peccare se non vengono cambiati. Spesso è costoso, spesso ho una compagnia, sto passando tempo con una persona o 2 persone o un programma o quello che è, una musica che mi contamina. Vuol dire cambiare abitudini. Combattiamo il buon combattimento della fede. Questo fa parte di chi è veramente salvata. E poi andando avanti troviamo un secondo comandamento meraviglioso che vale per Timoteo e vale per noi. Leggo di nuovo 1 Timoteo 6, 12. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna. alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Oltre a combattere il buon combattimento della fede, dobbiamo anche afferrare la vita eterna, alla quale siamo stati chiamati. E spero che sia vero che anche noi, come Timoteo, prego che sia vero, che abbiamo fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Consideriamo questo comandamento. Anche qua si parla della salvezza come se fosse tutta la nostra responsabilità. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. La parola afferrare è un verbo molto forte, un verbo che descrive un'azione decisiva con grande impegno. Si usa questo verbo nel brano in cui i vignaioli prendono il figlio del padrone e lo afferrano per cacciarlo fuori dalla vigna. Ricordate quella parabola? Allora non hanno preso per la mano, buongiorno, vieni con me. Lo hanno afferrato. Una cosa forte, drastico. E lui dice qui che dobbiamo afferrare la vita eterna. Abbiamo già letto in Luca 13 all'inizio, Gesù dichiara, sforzatevi di entrare nella porta stretta, quella della salvezza. Perché se non ti sforzi non arriverai. E di nuovo, ma questo sembra, ma scusami, se è Dio che inizia e porta la salvezza, non importa. No, se tu non ti sforzi non arriverai. Ma quello contraddice quello. No, non contraddice quello. Nella tua logica, anche nella mia, contraddice quello. Ma entrambi sono veri. Lasciamo stare, cercare di schiacciare tutti insieme con la nostra debole logica. La logica di Dio non è la nostra logica. Adesso sappiamo cos'è l'elettricità, ma prima, vari secoli fa, se si potesse arrivare in un popolo anche oggi in un posto isolato e tirare fuori i walkie-talkie o qualcosa e parlare a distanza, o anche uno che fa vedere i video, cosa penserebbe questa gente? Direbbe che non è possibile, sentirebbero la voce, ma no, non è quella persona, perché quella persona è dall'altro lato della montagna o di chilometri da qui. È uno spirito, ma non è la persona. Non è possibile, logicamente, che tu puoi sentire una persona a tutta quella distanza. Non è possibile, logicamente. Per la nostra debole logica. Ma non viviamo per la nostra logica. Ma viviamo per la verità di Dio. E quindi dobbiamo afferrare la vita eterna. Afferrare la vita eterna vuol dire aggrapparci alla vita eterna come la cosa più preziosa in assoluto della nostra vita. E vediamo questo nella parabola dell'uomo in Matteo 13, 44. Quell'uomo trova un tesoro in un campo e lui vuole quel tesoro più di qualsiasi cosa, al punto che va, vende tutto quello che ha per avere quel campo, per avere quel tesoro. Leggo quello. Di nuovo, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Quell'uomo voleva, si ha afferrato quel tesoro, vendendo tutto, si è aggrappato a quel tesoro, si è aggrappato alla salvezza, alla vita eterna. Vi faccio un piccolo esempio debole, incompleto, manca intanto, ma forse qualcosa ci aiuta a capire. Immagini che nella tua mano destra tu tieni quello che della terra è più importante a te. Può essere la famiglia, può essere ricchezza, può essere certi piaceri di un peccato, può essere l'approvazione degli altri, come gli altri ti vedono, ma tu ti aggrappi a qualcosa che è la cosa più importante per te nella vita. Arriva Dio che offre il perdono, la vita eterna, e e questo pacco immenso e ci offri questo, ma per prendere quello non posso prendere con una mano, è troppo grande, devo alzare, aprire la mano e lasciare cadere quello per afferrare la vita eterna che Dio ci offre. Non posso tenere questo e prendere quello, non si può, devo afferrare con tutte e due le mani oppure vado via triste. Allora, questo è l'esempio di afferrare la vita eterna. Certo, è un esempio debole, non tieni conto dell'opera di Dio nel cuore, eccetera. Eppure ci fa capire che afferrare è una cosa che o faccio del tutto o non lo faccio. Ricordate la parabola, ricordate l'avvenimento del giovane ricco che voleva la vita eterna al punto che davanti agli altri, questo uomo importante, capo della sinagoga, della Sinedrio probabilmente, corse da Gesù e si prosta per terra davanti a Gesù. Si umilia così tanto. Signore, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù ha detto, tu devi afferrare la vita eterna con tutto il tuo cuore. Tu sei attaccato ai tuoi soldi. Tu devi dare via tutto. Aprire la mano. E tu puoi avere la vita eterna. Vieni, seguirmi. Un dono. Puoi averlo gratuitamente. Ma devo volerlo. Tu devi volerlo con tutto il cuore. Non stai comprando la vita eterna. Stai desiderando la vita eterna con tutto il cuore. E non so se ricordate, ma come è andato, cosa ha fatto quel giovane ricco? Non voleva aprire la mano. E così è andato via da Gesù. Molto triste. Cioè, non aveva gioia. È andato via rifiutando la vita eterna, il perdono, perché non voleva aprire la mano. Questo sì è stoltezza. Ma anche noi siamo stati stolti. Prego che capiremo che la vita qui passerà. Le ricchezze di quell'uomo probabilmente esistono tuttora. Cioè, probabilmente erano anche tante monete di oro o argento e sono stati sciolti e rifatti in altre forme, ma c'era oro, esiste tuttora. Quindi la sua ricchezza esiste tuttora. Se aveva terreni, quei terreni esistono tuttora. Ma cosa c'entrano con lui quei tesori? Li ha ancora? Li gode ancora? È quello che vogliamo noi, a cui l'approvazione degli uomini, se non molto prima, quando moriamo, sparisce e non vale niente. Se noi ci aggrappiamo a qualunque cosa di questo mondo, rapporti, cose di valore, di materiali, non importa cosa, non possiamo afferrare la vita eterna. Non possiamo aggrapparci sia in una direzione che nell'altro. Non possiamo amare le cose del mondo e le cose di Dio. Il cuore non può dividersi in due direzioni. Un uomo non può afferrare la moglie e afferrare un'altra donna. Dio ci insegna che non si può afferrare Dio e afferrare ricchezze come esempio. Vi leggo quello che dice Gesù in Matteo 6:24. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Quindi scegliamo. Afferriamo la vita eterna o afferriamo un cosiddetto tesoro terreno? E Paolo dice, afferra la vita eterna. Però grazie a Dio non finisce con quella frase. Perché se siamo onesti, guardando a quanto siamo deboli e a quanto siamo propensi a peccare, nelle nostre forze è impossibile afferrare sufficientemente la vita eterna. È impossibile, non ce la facciamo. Siamo deboli e non ce la faremo mai da soli. Paolo sa questo e per incoraggiare Timoteo, e grazie a Dio per incoraggiare noi, dice la prossima frase. Rileggo versetto 12, la prima parte. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Alla quale sei stato chiamato. Dobbiamo afferrare la vita eterna con tutta la nostra forza, però dobbiamo ricordare la verità che siamo stati chiamati alla vita eterna. La nostra salvezza non inizia con quel giorno che abbiamo noi deciso di voler cercare Dio. La nostra salvezza non ha origine in noi, non è un'iniziativa nostra. La nostra salvezza è l'iniziativa di Dio. Inizia con Dio che ci ha predestinati e poi al momento giusto ci ha chiamati. Già in questo versetto vedo due verità di nuovo contrastanti. Da un lato vediamo che dobbiamo noi afferrare la vita eterna, ma dall'altro lato vediamo che è Dio che ci ha chiamati alla vita eterna. L'iniziativa è di Dio. Egli opera nel nostro cuore e poi noi rispondiamo. Dio ci ha eletti alla salvezza. L'iniziativa è sua, primo, e scusate, Filippesi 1, 6. Io sono convinto di questo, persuaso di questo, che Dio che ha iniziato una buona opera in voi, Dio che ha iniziato una buona opera in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Eppure, dobbiamo noi afferrare la vita eterna. La Bibbia non toglie mai la responsabilità dell'uomo nella salvezza. Io non riesco a mettere questo insieme. Vi dico, io non riesco a combaciare queste due verità. Come che Dio ha iniziato la sua opera e Dio porterà a compimento, ma io devo afferrare salvezza, io devo sforzarmi, se no non entro. Ma non cerco di combaciare questi. Mi affido che sono veri perché tutti e due sono chiari nella scrittura. Accetto tutte e due le verità con pace. Grazie a Dio, se siamo salvati è perché Dio ci ha chiamati alla salvezza. Dio ha operato in noi, Dio ci ha rigenerato e così possiamo credere in Gesù e impegnarci ad afferrare la vita eterna. Il fatto stesso che afferriamo la vita eterna e che ci sforziamo ad entrare nel regno di Dio rende evidente che siamo stati chiamati da Dio. Allora, mettendo queste verità insieme, posso dire a ciascuno di noi che si chiama un figlio di Dio, in base a questo brano, ti esorto, a ciascuno parlo, compreso me stesso, ti esorto ad afferrare con tutto il tuo cuore la vita eterna. Questo impegno diventa un'evidenza che Dio ti ha chiamato. La tua salvezza non dipende dal tuo impegno. Piuttosto il tuo impegno o mancanza di impegno è un'evidenza della realtà o mancanza di realtà della tua salvezza. Quindi non trascurare la tua salvezza, afferra con tutto il tuo cuore la vita eterna a quale sei stato chiamato. Solo così c'è chiaro frutto della tua salvezza. Allora, a Timoteo Paolo poteva aggiungere una terza verità. Un'ulteriore verità e prego che questa verità sia qualcosa che possiamo dire di noi. Voglio rileggere il versetto 12 e notate quello che Paolo dichiara a Timoteo per stimolarlo in avanti, alla fine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Timoteo aveva fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Cosa vuol dire? Allora, avrebbe due sensi. Il primo, probabilmente non è il principale. Il primo, che lui ha detto pubblicamente, io credo in Gesù Cristo, o qualcosa del genere. E quello è una confessione di fede, ma si può confessare la fede in modo molto più potente dal modo che vivi. Compreso quello che dici, ma nel modo che vivi. E credo, e tanti altri credono che sia questo il senso di Paolo, che Timoteo aveva vissuto in modo che la realtà della sua fede in Cristo era visibile, molto visibile, a tante persone. Per esempio, quando Paolo ha chiesto a Timoteo di venire con sé a assisterlo nell'opera, Paolo è andato a Derbe e Listra, dove c'era Timoteo, che probabilmente è stato salvato tramite la predicazione di Paolo nel primo viaggio, E notate quello che dicono le persone di quelle due città di Timoteo. Rendono testimonianze di lui. Vi leggo Atti 16, 1 e 2. Egli qui è Paolo. Ora, egli giunse a Derbe e a Listra. Qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea credente, ma di padre greco, di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio. Notate, due città rendevano buona testimonianza di Timoteo. Lui aveva vissuto in modo, aveva reso la buona confessione, la sua vita, il suo modo di parlare, il suo impegno, che tante persone potevano dire: Paolo, lui è un fedele servo di Gesù Cristo. 1 Corinzi 4, 16, 17, Paolo parla di Timoteo ai Corinzi, notate come lo descrive: figlio diletto e fedele. Vi esorto dunque a divenire i miei imitatori. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Lui poteva mandare Timoteo perché era fedele. E così la vita di Timoteo non andava contro quello che Paolo insegnava, perché Timoteo camminava in modo puro e santo. E quindi, anche davanti a tutte quelle persone, aveva reso la buona confessione. Si vedeva la fede di Timoteo tramite la sua vita, il suo cammino di santità e le sue opere. Quindi Timoteo aveva fatto una buona confessione di fede davanti a molti testimoni. E questo per forza, prego, ci fa valutare qual è la nostra testimonianza. Cosa dicono le persone, altri credenti, soprattutto, ma anche i non credenti? Cosa dicono loro della nostra testimonianza? Ma loro non capiscono, loro mi vedono male, loro non... No, no, se io ho una buona confessione di fede, sarà visibile. È possibile che succederà ogni tanto che qualcuno può vedere male il bene, ma se tu hai un vero cammino di santità, un cammino corrente, un cammino dove tu stai confessando i tuoi peccati, afferrando la vita eterna, crescendo nella santità, tu avrai una buona testimonianza, farai buona confessione di fede davanti a molti, e molti possono dire: lei, lui è un credente solido, fedele a Dio. Perfetto? No. Perfetto? No. Ma vedranno Gesù Cristo in te. Possono le persone guardare la tua vita o la mia vita e veramente vedere Gesù Cristo? Possono i nostri figli? Possono i nostri coniugi? Possono gli altri credenti guardarci, osservarci e dire: lui, lei cammina in Cristo? Questo è avere una buona confessione di fede davanti a molti. Ed io prego che ogni vero credente qui presente, e anche che mi ascolta, avrà un tale cammino, perché se non abbiamo quel cammino è un problema gravissimo, che andando a lunga scadenza porta veramente dubbi sul fatto di essere in Cristo. E quando dice questo Timoteo, c'è anche un altro effetto. Timoteo, ormai da tanti anni tu hai questa buona confessione di fede. Non fai lo stolto, non tornare indietro. Sei arrivato fino a qua, Timoteo, vai avanti, vai avanti. Allora, il re Davide aveva un buon cammino di fede per tanti anni e poi è caduto. Cosa ha detto? Ormai guardo la mia età. No, cosa ha fatto? Salmo 51 ci dice quello che ha fatto. Ha confessato: non importa il punto che sei caduto, puoi tornare, perché Dio accoglie chi viene a Lui umilmente. Allora, voglio andare avanti per concludere questo brano, ma voglio leggere i versetti 13-14. Paolo, in questi versetti 13-14, comanda Timoteo con tutta la sua forza. si sente il cuore di Paolo che si effonde verso Timoteo con grande amore perché desidera la vera benedizione di Timoteo e la gloria di Dio. Leggo 13:14. Ti supplico alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che davanti a Ponzio Pilato testimoniò la buona confessione di osservare questo comandamento senza macchia e irreprensibile fino all'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. Questa parola supplico di solito viene tradotto comando o ordino la maggioranza delle volte. Ti comando, ti supplico, viene tradotto così di quasi sempre. È una parola molto forte, un forte comandamento. Quindi in sé sarebbe forte. Ti comando, una parola forte, ti supplico, che vuol dire ti comando, ma Paolo aggiunge di più. Già è forte, ma aggiunge alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù. Paolo comanda, sarebbe la parola forse migliore. Comanda Timoteo alla presenza di Dio. Sta esortando Timoteo a riconoscere che sta davanti a Dio e davanti a Cristo Gesù. Certamente, se tenessimo presente in ogni momento della vita che stiamo nella presenza di Dio, perché stiamo, trasformerebbe come viviamo e prego che faremo quello. E siamo realmente nella presenza di Dio. Quindi, Paolo, per aggiungere forza a quello che è già forte, ti supplico, ti comando, dice, alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose. Timoteo, tu sei davanti a Dio. In questo momento, in ogni momento, tu sei alla presenza di Dio, il creatore sovrano che dà vita a tutti. Tutti rispondono a Dio, è la fonte di vita, perciò tutti devono rispondere al loro creatore. Timoteo, ricordati che tu stai nella presenza di Dio e quello dovrebbe gestire, trasformare come vivi. E poi tu sei alla presenza di Cristo Gesù che davanti a Ponzio Pilato testimoniò la buona confessione. Gesù Cristo è stato un uomo come noi, ma ha vissuto senza peccare. Gesù Cristo può comprendere qualunque prova che fai e che passi e può venire accanto. E Gesù conosce tutte le prove che hai, conosce le tentazioni, conosce le accuse ingiuste, conosce l'essere abbandonato. E quando si trovò davanti a Ponzio Pilato, il governatore, là fece la buona confessione, non solo in quel momento. Vi leggo in Giovanni 18, un pezzo di questo, 33-38, leggo. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse, «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose, «Dici questo da te stesso, oppure altri te lo hanno detto di me?» Pilato gli rispose, «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che hai fatto?» Gesù rispose, «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei, ma ora il mio regno non è di qua.» Allora Pilato gli disse, «Dunque, sei tu un re?» Gesù rispose, «Tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce.» Pilato gli chiese, «Che cos'è verità?» Allora Pilato capiva chiaramente che Gesù era innocente, andato fuori a dirlo. E così con le sue parole, ancora di più con la sua morte, Gesù con le sue parole, la sua morte e la sua risurrezione, di cui Pilato ha capito. Era davanti Pilato anche quello, era una cosa pubblica. Gesù testimoniò la buona confessione davanti a Ponzio Pilato, la sua vita, le sue parole, la sua risurrezione dimostrarono chiaramente la mano di Dio su di lui, che lui è il figlio di Dio, il Cristo, il Messia. Infatti, sopra la croce, Pilato fece scrivere Gesù, il re dei Giudei. Non chi dice di essere re, no, Gesù, il re dei giudei. Ha capito, questo è il re. Allora Paolo supplica Timoteo e supplica anche noi a ricordare che noi stiamo davanti a Dio e siamo davanti a Gesù Cristo. E lui dice Gesù che verrà a giudicare il mondo. Noi siamo davanti a Gesù Cristo, davanti al quale appareremo tutti, tutti, salvati, non salvati, non cambia lui. Tutti saremo lì davanti a Cristo e saremo giudicati. E allora Paolo dice, Timoteo, ubbidisci a questi comandamenti, perché tu sei davanti a Dio e davanti a Gesù Cristo. E quanto è fondamentale per noi di ricordare quello, noi, forse oggi, non so quando arriverà Gesù, ma arriverà. E quando arriva, tutto passa e noi ci troveremo davanti a Lui per essere giudicati. Per tutto quello che facciamo, per quello che diciamo, per quello che guardiamo, quello che pensiamo e per quello di buono che non facciamo. O che possiamo avere un santo timore e camminare per fede umilmente. O che possiamo camminare in santità, ubbidendo a questo senza macchia in modo irreprensibile, cioè non ubbidendo a volte sì, a volte no, non una ubbidienza parziale o occasionale, ma un'ubbidienza totale, un'ubbidienza costante. Questo perché siamo stati salvati dai nostri peccati. Allora voglio esortare ciascuno di noi, ma io voglio iniziare con me stesso, a combattere il buon comandamento della fede. Combattiamo contro il nostro peccato. Quando Dio ci mostra un peccato, sermone, lettura, un fratello, una sorella, coniuge, non importa chi, confessiamolo pienamente, senza giustificarci in alcun modo. Non cerchiamo scuse. Confessiamo i nostri peccati nominando tutte le radici di quel peccato esterno. Umiliamoci sotto la potente mano di Dio. Facciamo il necessario per cambiare il cuore. Se servono cambiamenti di abitudine, di pratiche, di amici, di cose che, come passiamo il tempo, cambiamo anche quelle cose. Combattiamo contro il peccato per vedere più di Cristo. Combattiamo il buon combattimento della fede. Afferriamo, aggrappiamoci alla vita eterna. Viviamo alla luce della vita eterna, tenendo sempre presente nella vita quotidiana che qui passerà. Aggrappiamoci, afferriamo la vita eterna in questo cammino. Teniamo gli occhi in avanti sull'eternità con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Afferriamo la vita eterna. E poi ricordate che stiamo nella presenza di Dio Padre e di Cristo Gesù. Viviamo sapendo che Dio è presente e vede tutto e che non ci lascerà e non ci abbandonerà e che dobbiamo stare nella presenza di Gesù Cristo per il giudizio. Teniamo questa verità sempre in mente. Io ringrazio Dio che è Egli che ci ha chiamato alla salvezza. Dobbiamo combattere, dobbiamo afferrare, ma possiamo riposarci in Cristo perché Dio ci ha chiamato. Ringraziamo Dio per questa meravigliosa verità, mentre aspettiamo e affrettiamo l'arrivo di Cristo Gesù. Preghiamo. Signore nostro, Santissimo Dio, se dipendessi da noi, nessuno arriverebbe mai alla salvezza. Cadiamo troppo. Eppure, oh Signore, dobbiamo combattere il buon combattimento, dobbiamo afferrare la vita eterna, però ricordando anche il comandamento in Efesini 6, fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza. Vogliamo fare proprio quello. Vogliamo fortificarci nel Signore, nella forza della Sua potenza, per combattere la nostra carne, confessando chiaramente, senza mezzi termini, i nostri peccati, a Te sempre e agli altri quando sono contro di loro. E poi, facendo i cambiamenti necessari, se vuol dire cavare l'occhio o tagliare la mano, Padre, togli le cose preziose, benvenga. Vogliamo camminare nella luce e vogliamo ricordare che appareremo davanti a Cristo e in questo momento siamo nella presenza di Dio e del Figlio Gesù Cristo. Grazie che ci hai chiamato tu. Grazie che tu hai iniziato la tua buona opera. Grazie che tu la porterai a compimento anche se dobbiamo noi combattere. Padre, non riesco a mettere insieme tutto, ma ti ringrazio per tutto. La tua via è la via perfetta. Opera in noi, mostraci l'inganno del peccato e più della gloria di Gesù Cristo, affinché possiamo camminare tenendo gli occhi in avanti. Ti prego questo. Grazie per la parola, lo Spirito e la Chiesa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.